Eccoci qua. L'uomo, la specie Homo sapiens, anzi in realtà il genere Homo, è stata la prima specie, a quanto pare, a come poter gestire le fonti di energia. La prima scoperta, abbiamo detto tante volte, la prima scoperta accertata, probabilmente, anche se ci sono dei dubbi, della gestione del fuoco, addirittura risale a Homo erectus, che è il nostro bisnonno, se la mettiamo dal punto di vista della filogenetica umana. Poi successivamente, più recentemente, le prove sono più consolidate. Comunque ci sono delle prove dell'utilizzo del fuoco per cuocere l'argilla già addirittura 1,5 milioni di anni fa. Comunque poi è consolidata con l'Homo sapiens e l'Homo di Neanderthal l'utilizzo delle risorse naturali, in realtà del fuoco, quindi dell'energia prodotta dalla combustione delle biomasse del legno, già con i primi ominidi. Da lì è stata una rincorsa, no, caro comandante? Piano piano la specie umana, la specie Homo sapiens, ha raggiunto quello che la quantità di uomini attualmente sul pianeta, che è superiore, appunto, andiamo verso gli 8 miliardi se non l'abbiamo già superati, e grazie anche a questa capacità di utilizzare le risorse. Fino alla rivoluzione industriale, l'approvvigionamento energetico era sostanzialmente ovviamente legato alle biomasse e quindi alla combustione del legno, fino a un certo punto, che poi è stata sostituita contemporaneamente alla nascita della macchina a vapore dalle varie fonti fossili. Prima il carbone, come abbiamo visto altre volte, prima il carbone, poi successivamente il petrolio, e poi ultimo dei combustibili fossili, ultimo per ordine d'arrivo, il gas, per tra le cose che si bruciano. Contemporaneamente si sono sviluppate altre energie. In realtà, abbiamo detto tante volte, Homo sapiens, per occupare tutte le nicchie, abbiamo detto che è la prima specie che è andata ovviamente ad abitare stabilmente, la prima specie Homo sapiens è stata la prima specie del genere Homo che è andata ad occupare stabilmente anche il continente antartico. Quello lì ha completato la colonizzazione di tutte le nicchie ecologiche disponibili in superficie per la specie, e addirittura la prima specie terrestre extraplanetaria, visto che da qualche decennio c'è la presenza costante dell'uomo in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale. Tutto questo è avvenuto grazie a un consumo di energia sempre maggiore. A un certo punto, così diciamo tipo parabola, a un certo punto verso l'inizio degli anni 70, se qualcuno magari ci aveva pensato anche prima, si è cominciato a pensare che forse questa continua combustione di materiali, e comunque questo continuo utilizzo più in generale delle risorse del pianeta indiscriminato da parte di Homo sapiens, forse poteva rappresentare un problema. E si è cominciata ad osservare e a analizzare prima da un punto di vista del consumo delle risorse, ovviamente semplifichiamo, poi piano piano verso più recentemente si è cominciato a trovare una correlazione quasi certa, diretta, diciamo, tra l'utilizzo delle fonti fossili e quindi l'emissione dei gas cosiddetti gas serra e quel fenomeno che ormai è sempre più misurabile, sia dai suoi effetti locali nelle varie zone del mondo, sia a livello globale grazie agli strumenti che consentono di osservare e misurare in modo corretto la temperatura globale nello stesso modo in tutto il mondo, quel fenomeno noto con il nome di riscaldamento globale. E ormai l'organo mondiale che si occupa di raccogliere e di verificare tutto, diciamo, l'insieme della conoscenza scientifica rispetto a questo fenomeno, dà per certo e assoluto la correlazione tra le emissioni, quindi tra la vita dell'uomo sulla Terra e le sue emissioni di energia e le sue emissioni di gas serra legati alla combustione soprattutto di combustibili fossili per produrre energia, quindi la necessità di sempre maggiore energia da parte della specie sapiens, e il fenomeno del riscaldamento globale. Ormai è un rapporto diretto, quindi in sostanza i più critici in questa area radio abbiamo abbracciato questa opinione. In sostanza, quello che sta avvenendo è un'accelerazione. Abbiamo visto dei fenomeni di oltre ai fenomeni climatici estremi, gli eventi meteo estremi, le grandi siccità, le grandi piogge, ma contemporaneamente livelli di del tasso di estinzione delle specie viventi molto più elevato che in altri periodi, correlato all'acidificazione dell'oceano, insomma ad altri fenomeni. La distruzione di tanti, questa espansione gigantesca di Homo sapiens ha determinato l'espansione di la distruzione di altri habitat, quindi diventano sempre più in pericolo le specie. L'innalzamento del livello del mare, correlato all'incremento allo scioglimento dei ghiacci e alla temperatura, porterà alla distruzione di un habitat dove c'è l'80% della biomassa mondiale, che è la barriera corallina, e così via. Di fronte a questo, l'Homo sapiens non sembra interessato a ridurre la domanda di energia, ma continua a essere una specie energivora, anche se da queste parti diciamo sempre, l'abbiamo detto anche col nostro ospite, che l'unica soluzione possibile non è trovare nuove fonti e quindi alimentare ancora di più la fame di energia dei sapiens, come dice Mario Dozzi, ma una progressiva riduzione massiccia dei consumi, e quindi tutto sommato anche magari una contrazione del numero di esseri viventi. Questo è l'altro aspetto, di esseri viventi sulla Terra. Se continua a esserci l'espansione, è l'altra faccia, quella che nessuno nomina, e quindi più persone, più energia, così. E quindi oggi abbiamo pensato col comandante di tornare a interrogarci un pochino sulle fonti energetiche, e quindi do la parola al comandante Iavo, che poi ci introduce l'ospite con cui qualche anno fa, ormai quasi 2 anni fa, ci eravamo interrogati sugli stessi temi, e per fare il punto della situazione. A te, comandante.
Sì, grazie Lorenzo. Allora, per iniziare, riagganciandomi subito a quello che dicevi, energivoro, l'uomo sapiens energivoro, sì, però cioè, per esempio, subito mi è venuto in mente questo dato, che per esempio se noi guardiamo le emissioni di CO2 in atmosfera, l'Africa immette solo il 3% di tutte le emissioni globali, sono 1.100.000.000 di abitanti gli africani, quindi il 3%.
Quindi dici, non è detto che bisogna essere tanti.
Tanto energivori i poveri africani non sono. Hai così ragione. Come ecco, per fare un ragionamento, ecco, iniziare un po'
lo so che tu sei un umanista, e quindi la mia critica al numero di viventi, esseri viventi, Homo sapiens, non la ami, perché sei un umanista.
No, per dire che ovviamente ci sono delle grandi disparità a livello mondiale da questo punto di vista. Ovviamente quando parliamo di riscaldamento, di emissioni di CO2, noi ci riferiamo ovviamente, in questo caso, i maggiori produttori di CO2 sono appunto gli Stati Uniti e la Cina, dove si concentra in questo momento, in Cina, il 30% di tutta la manifattura mondiale. Questo l'avevamo già detto, è un dato molto, molto importante questo qui. Sì, riprendiamo il tema energetico perché comunque appunto c'è stata la COP28, si parla appunto di come attuare questa transizione energetica, di come abbassare i livelli di CO2, anzi nell'ultimo riferimento della COP28 si è detto come obiettivo, hanno avallato appunto quello che diceva l'IPCC, che nel 2050 le emissioni dovrebbero essere nulle. Ora però, se andiamo a guardare i dati, vado a prendere, vediamo sul sito dell'International Energy Agency, vediamo proprio l'outlook,
che sono i cattivi,
l'energy supply, l'energy supply mondiale, vediamo che le cose invece sono invariate. Ecco, per esempio il consumo di petrolio e di appunto di petrolio è rimasto costante, si attesta a tipo al 40%, il 36% è carbo, circa il 36% comunque rimane la CO2 prodotta dal carbone, ed è circa il 36% appunto si produce ancora carbone, che è quello il responsabile di circa il 72% di tutte le emissioni globali di CO2, così come appunto il gas naturale, che in questi ultimi 20 anni è raddoppiato, è arrivato a 4.000 miliardi di metri cubi a livello mondiale il consumo di gas. Quindi queste sono cose che ovviamente influenzano molto a livello planetario le scelte politiche e geopolitiche, no? dello scacchiere internazionale, e solo così si può, se andiamo a vedere questi dati e parliamo appunto di quali sono i dati reali di queste cose, allora secondo noi, secondo te Lorenzo, insomma, riusciamo a fare un discorso più o meno equilibrato su quello che sono gli indirizzi futuri rispetto appunto a questa transizione energetica. E di questi aspetti oggi ne riparliamo con un esperto di appunto di geopolitica ed è responsabile energia del Centro Europa Ricerche di studi e analisi di economia applicata qui di Roma, e ne parliamo col dottor Demosthenes Floros. Ci sei, Demosthenes? Senti?
Sì, buonasera a voi, ci sono, grazie per l'invito.
Grazie a te per essere qui. Sì, quindi noi, se tu ti ricordi, l'ultima volta che ci siamo sentiti è stato più o meno 2 anni fa, quindi 2 anni fa l'ultimo intervento tuo in questa radio, e 2 anni fa le cose erano profondamente diverse a livello geopolitico, cioè nel senso che la guerra in Ucraina, se non era scoppiata, era imminente o era scoppiata da poco, tutte le sanzioni e quindi tutti quei problemi che abbiamo vissuto a livello di approvvigionamento energetico, parlo a livello europeo, in cui le sanzioni avevano decretato appunto la chiusura di ogni rapporto economico di distribuzione di gas con la Gazprom, con la Russia, e quindi c'è stato la Germania, che doveva essere l'hub del gas con Nord Stream. Sappiamo che fine ha fatto il Nord Stream, come i vari tentativi, insomma, di sabotaggio di altri gasdotti che ci sono stati, e quindi il panorama geopolitico è cambiato. Ora, noi eravamo fermi appunto prima della guerra in Ucraina. Adesso la prima domanda che ti faccio, e che le cose che vogliamo sapere, è com'è lo scenario, perché noi avevamo parlato appunto anche del fatto che il gas era un vettore, in quel caso ci avevi detto che il gas poteva essere un vettore per la transizione ecologica, si era parlato di questo. Poi all'inizio non era stato introdotta, come nella tassonomia verde, sia il gas che il nucleare, adesso sono state introdotte in questi ultimi anni. Quindi com'è cambiato il panorama geopolitico da questo punto di vista dell'energia? Tu che ultimamente avete sviluppato pure l'ultimo rapporto sull'energia col CER, avete inquadrato più dettagliatamente questo tipo di situazione?
Sì, assolutamente sì. Se mi permetti, visto che citi cortesemente il secondo rapporto CER sulla transizione energetica, vorrei ricollegarmi alle vostre parole introduttive, perché proprio il secondo rapporto sulla transizione energetica affronta, a mio avviso, un tema originale che fa appunto riferimento alle emissioni di CO2, prima facevi appunto l'esempio degli africani consumatori. Mi spiego, perché a mio avviso questo è un punto molto importante che bisognerebbe chiarire per le implicazioni politiche che ha, e cioè quando anche i nostri rappresentanti politici parlano delle emissioni di CO2 e di chi è il principale inquinatore del pianeta in termini di emettitore di CO2, quasi tutti indicano inequivocabilmente la Cina. Ma siamo sicuri, ci chiediamo nel secondo rapporto CER sulla transizione energetica, che la Cina sia il principale inquinatore del pianeta? E la Cina lo è nell'ipotesi in cui le emissioni vengano calcolate come aggregato. Ma già le cose cambiano nel momento in cui le emissioni vengono calcolate a livello pro capite, perché se così fosse, ad esempio, le emissioni di un cittadino americano, ovviamente si fa la media, sono attorno ai 15,2 tonnellate annue per cittadino americano, mentre quelle di un cinese sono poco sopra le 8 tonnellate, quelle di un cittadino dell'Unione Europea poco sotto le 8 tonnellate, quelle di un indiano fanno fatica ad arrivare a 2 tonnellate a testa. E quindi già questa è una prima specifica che a mio avviso è fondamentale. Ma ce n'è un'altra ancora più importante, che fa riferimento al metodo di calcolo delle emissioni, e indirettamente questo si capiva da un dato che hai fornito all'inizio quando hai fatto esplicito riferimento al peso della manifattura cinese sulla manifattura mondiale. Cioè, che cosa intendo dire? Intendo dire che le emissioni di CO2 vengono calcolate in base alla produzione e non in base al consumo. E quindi è evidente che bisogna andare ad analizzare quella che è la nuova divisione internazionale della manifattura e quindi del lavoro, direbbe Adamo Smith del XXI secolo, la quale nel corso degli ultimi tre decenni ha visto un inequivocabile spostamento delle attività industriali attraverso internazionalizzazioni e delocalizzazioni da paesi di antica industrializzazione a nuovi paesi cosiddetti in via di sviluppo, che ci forniscono una cartina di tornasole straordinariamente modificatasi nel corso degli ultimi 30 anni. Se pensiamo infatti che nel 1995 il peso della manifattura cinese sulla manifattura mondiale era del 5% e che secondo gli ultimi dati del Centro Europa Ricerche è aumentato anche rispetto alla precedente rilevazione, arrivando Jacopo ad occupare il 30,5%. Tanto per avere un confronto, gli Stati Uniti d'America sono poco sopra il 16%, la locomotiva europea, o quella che era la locomotiva europea, la Germania, è al 3,7%, la nostra Italia pesa per l'1,7%. Nella precedente rilevazione la manifattura italiana pesava sulla manifattura mondiale per il 2,2%. È quindi evidente che chi produce di più a casa sua e per il resto del mondo e non solo per casa propria, nell'ipotesi in cui le emissioni, come avviene, vengano per l'appunto calcolate in base alla produzione, avrà una, un ammontare di emissioni di CO2 che è sicuramente superiore rispetto all'ipotesi in cui le medesime emissioni venissero calcolate in termini di consumi. Porto due esempi. Il 40% delle emissioni cinesi è ascrivibile a beni e servizi prodotti in Cina, ma che vengono poi esportati e consumati tra le due sponde dell'Atlantico, quindi Unione Europea fondamentalmente e Stati Uniti d'America. Un altro esempio alquanto interessante è quello del Regno Unito, il quale si è vantato di aver diminuito la propria impronta carbonica, carbon footprint, del 15% tra il 1990 e il 2005. Ma questo se calcoliamo le emissioni in termini di produzione. Se invece le calcoliamo in termini di consumo, ecco che allora la situazione cambia e le emissioni del Regno Unito non solo non sono calate del 15%, ma nel medesimo arco di tempo sono aumentate del 19%. Che cosa è frattanto successo? Beh, molto semplicemente, gran parte dell'industria del Regno Unito, soprattutto quella più inquinante, ha lasciato il paese e si è mossa fondamentalmente verso l'Asia. Quindi questo è un primo aspetto, cari Jacopo e Lorenzo, che a mio avviso va evidenziato nel dibattito pubblico, che spesso e volentieri giunge a delle considerazioni, a delle conclusioni superficiali, se non addirittura errate. Mi sentite?
Sì, ti sentiamo, sì.
Come no, noi ascolto, troppo alto il volume. Noi esattamente per questo, caro Demostene, ti chiamiamo proprio per non essere, per così approfondire in modo serio, visto che sei la nostra guida. Vabbè, dopo questa come continua pure, era una sviolinata.
Ma questo a mio avviso è un punto fondamentale di cui si parla veramente poco nel nostro dibattito politico interno. No, questo lo dico perché in termini assoluti, a dire la verità, quelli che sono i principali emettitori sono Cina e India, e se non sbaglio al terzo posto abbiamo l'Indonesia. Cina e India sono rispettivamente il secondo e il primo paese per popolazione sul pianeta Terra, e l'India all'inizio di quest'anno, verso febbraio-marzo, ha superato la popolazione cinese. Quindi passiamo a quello che è invece lo scenario attuale. Io credo che noi ci eravamo sentiti poco dopo il famoso 24 febbraio 2022, per cui volevamo capire o cercavamo di anticipare quelle che potevano essere le evoluzioni per quanto attiene l'approvvigionamento petrolifero e gasifero dell'Unione Europea e della nostra Italia. Cerchiamo nella maniera più semplice e breve possibile di riassumere quanto successo in questi in questo anno e mezzo, in questi quasi due anni. Io direi di partire prima dal petrolio. Partiamo dal petrolio perché è la fonte che viene utilizzata maggiormente a livello mondiale. Siamo attorno al 32% per quanto attiene il paniere energetico mondiale, quindi i consumi di energia primaria, l'input, tanto per essere chiaro, una percentuale che muove attorno al 37-38% per l'Unione Europea e arriva attorno al 40-41% per quanto attiene invece il nostro paese. Fino al 24 febbraio 2022 l'Unione Europea importava all'incirca 3,5 milioni di barili di greggio russo al giorno, più 5-6 milioni di tonnellate di prodotti raffinati al mese. Ebbene, dopo il bando, prima il greggio russo chiamare, del 5 dicembre 2022, esteso poi anche ai prodotti derivati, in particolar modo il diesel, a partire dal 5 febbraio 2023, noi abbiamo visto una lenta ma costante diminuzione delle importazioni di prodotti russi, di petrolio, di greggio e di derivati, sino sostanzialmente alla quasi cancellazione di tutte le importazioni via mare, visto che ovviamente questi prodotti erano sotto sanzione da parte del G7, in aggiunta anche l'Australia e anche la stessa Norvegia. Per cui poco alla volta questo ammontare di beni che noi importavamo dalla Federazione Russa è stato perlomeno direttamente, e sottolineo questo direttamente, sostituito da altri fornitori. Chi sono questi altri fornitori? Beh, questi altri fornitori sono in particolar modo gli Stati Uniti d'America, il cui incremento nella produzione di greggio non convenzionale è avvenuto nel corso degli ultimi 10-15 anni attraverso la tecnica del fracking, di cui immagino conosciate, insomma, potremmo sicuramente dire qualche cosa successivamente, ma insomma l'aspetto fondamentale è che il fracking è più climalterante del carbone, tanto per essere chiari, ma pare che Greta Thunberg non se ne sia mai resa conto, e altri produttori dal Medio Oriente, su tutti l'Arabia Saudita e l'Iraq. Perché ho utilizzato la parola direttamente? Perché in realtà, soprattutto per quanto attiene i prodotti derivati, in particolar modo per quanto attiene il diesel, e voi sapete quanto importante sia per l'autotrazione il prodotto del diesel, noi stiamo verificando che i prodotti russi arrivano nel territorio dell'Unione Europea attraverso delle triangolazioni, per la verità non soltanto attraverso non soltanto in Unione Europea, ma anche nel Regno Unito si è verificato un fortissimo incremento di importazioni, in particolar modo, ma non solo, dall'India, che è il paese che più di tutti, insieme anche alla Cina, ha svolto il ruolo di queste triangolazioni, dove sostanzialmente l'India importa barili di greggio russo, vengono raffinati dai raffinatori locali e il prodotto viene riesportato e importato dall'Unione Europea. Come potete immaginare, questa triangolazione porta ovviamente ad un aumento dei costi per quanto riguarda il consumatore finale.
Amos, scusa, questa percentuale, sai più o meno quant'è questa percentuale di importazione dovuta a questa triangolazione? Perché è importante.
Purtroppo no, nel senso che è molto difficile quantificare questo ammontare, però possiamo dare un altro dato molto interessante che a mio avviso dà il senso delle dimensioni di quello di cui stiamo parlando. Prima del conflitto, diciamo così, dell'estensione del conflitto all'intera Ucraina del post 24 febbraio 2022, le importazioni di greggio russo da parte dell'India erano a gennaio 2022 pari a 66.000 barili di greggio al giorno, a novembre 2021 erano 36.000. Ebbene, all'inizio del 2023 le importazioni indiane di greggio russo hanno superato i 2.100.000 barili al giorno, un incremento semplicemente
non è giustificabile, ecco, sì, se non in quest'ottica
assolutamente inspiegabile, che ovviamente non vuol dire che la differenza di questi ammontari sia stata interamente riesportata, no, questo sarebbe sbagliato, la gran parte di questo ammontare è stato consumato e viene consumato attualmente dall'India, che ha acquistato greggio russo a prezzi scontati e lo ha fatto, vorrei evidenziarlo, nonostante le fortissime e aperte pressioni subite dagli Stati Uniti d'America, alle quali l'India di Modi, che ci piace o meno, ha sempre risposto dicendo l'India è un paese con la propria sovranità nazionale, ha tutto l'interesse ad acquistare greggio russo scontato. A un certo momento il greggio russo aveva uno sconto di $20 al barile, quindi fate un po' voi i vostri conti, parliamo di 2 milioni di barili al giorno, ognuno scontato da $20, stiamo parlando di milioni risparmiati da parte degli indiani, che per l'appunto sono riusciti a ad avere le spalle larghe e a infischiarsi delle pressioni americane, e hanno appunto aumentato l'incremento di greggio russo e lo stanno mantenendo, forse con un ammontare leggermente inferiore ai 2 milioni di barili di greggio al giorno, ma sicuramente un incremento straordinario rispetto alle cifre di gennaio 2022. E la stessa cosa potremmo dire anche per quanto attiene la Cina, anche se a dire il vero gli incrementi di greggio russo da parte dei cinesi vanno avanti dai primissimi anni 2000 in maniera continua e costante, sino a diventare la Federazione Russa il primo fornitore di greggio per quanto attiene le importazioni della Cina, che vedono quindi la Federazione Russa scavalcare quello che era il precedente principale fornitore cinese, e cioè l'Arabia Saudita. Siamo anche in questo caso attorno ai 2 milioni di barili di greggio al giorno. Quindi sostanzialmente per quanto attiene il petrolio, che cosa, greggio e derivati, che cosa si verifica? Un azzeramento da parte dell'Unione Europea e dell'Italia delle importazioni di greggio russo e derivati, perlomeno di quelle dirette, un continuo afflusso difficilmente quantificabile delle triangolazioni. Nel contempo abbiamo un aumento e una diversificazione dei fornitori di UE e Italia, a vantaggio degli Stati Uniti d'America, legacy fracking e altri produttori medio orientali.
Quindi,
se noi andassimo a vedere l'ammontare delle esportazioni russe verso l'Unione Europea prima del 24 febbraio 2022 e l'aumento delle esportazioni russe dopo il 24 febbraio 2022 nella direzione dell'Asia, in particolar modo Cina e India, ma non solo, noi vediamo sostanzialmente una quasi perfetta sostituzione. Questo è l'aspetto fondamentale, che da un punto di vista energetico a mio avviso e questo vale per tutte le materie prime, non solo per il petrolio, ma anche per il gas naturale, di cui parleremo a breve.
Sì, Demos, allora altre. Ti fermo un attimo per tirare un attimo il respiro, perché dobbiamo andare pure una pausa musicale. Fermiamo un attimo qui, perché la riflessione in questo caso è appunto, allora si è verificato una, da parte dell'Unione Europea, una, diciamo, una, a differenza dell'India, una poca sovranità, ecco, ha dimostrato l'Unione Europea, spostandosi verso gli interessi economici degli Stati Uniti rispetto a questo, e nello stesso tempo questa triangolazione, dimmi se sbaglio, dimostra il fatto che appunto, siccome la maggior parte dell'energia che serve per mandare avanti i paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo è imprescindibile dal petrolio, quindi c'è una un'ipocrisia di fondo di quello che fa la politica e quello che poi invece effettivamente rimangono gli accordi economici, ecco, sotto altre vesti si spostano, ma pur sempre è una domanda di energia che si deve soddisfare, che non ne posso, nessuno ne può fare a meno, e quindi stiamo vivendo una bella ipocrisia a livello politico, ecco.
Sì, evidenzierei brevissimamente due aspetti. Il primo ha un costo superiore e il secondo aspetto è che la dipendenza energetica dall'estero dell'Unione Europea è del 61%. Degli Stati Uniti d'America, che hanno cominciato a venderci tanto del loro petrolio, è addirittura più 1%, cioè gli Stati Uniti sono esportatori netti, il che non vuol dire che non importino barili di greggio, ne importano più di 6 milioni al giorno.
Perfetto, ho capito. Va bene, allora poi parliamo del gas, appunto, certo. Concludiamo il discorso, adesso però lanciamo una pausa musicale. Vai Lorenzo.
Pigliatene un po' che bene, pigliato calore sta canzone, e non cerchi capì manche parole, ma basta capo un attimo mi siete, e non si sana sta ferita aperta, se annanzo fuoco il cuore non si scarpa. Non passa vierna, non passa sto dormiente, ma firma tutte cose e chiudo l'occhio. Falla per me, falla e non fa pare, Simo non pensa a niente, niente può fa male. Pigliatene un po' che bene, piglia tuo calore sta canzone, e non cerchi capì manche parole, ma basta capo un attimo ma sì. Non passa vierna, non passa sto dormiente, ma firma tutte cose e chiudo l'occhio. Falla per me, falla e non fa pare, Simo non pensa a niente, niente può fa male. Pigliatene un po' che bene, piglia tuo calore sta canzone, e non cerchi capì manche parole, ma basta capo un attimo non penso.
Eccola qua la canzone da breve breve, ma ultimamente la stiamo sentendo tanto, si chiama Nu poche bene di Claudio Gnut, molto bella perché ci fa, no, in mezzo a tutti, a tutto il, insomma, il brutto che sta succedendo, ogni tanto magari se qualcuno si sconforta anche soltanto un minuto, anzi due minuti, quanto dura, per non pensare a niente, fa bene. E nel frattempo, ecco, ridò la parola al comandante Jacopo. Abbiamo parlato finora, faccio un riepilogo giusto veloce per chi si fosse messo o messa in ascolto da poco, stiamo parlando di energia con Demostenes al telefono, nostro ospite, nostro guida anche nella comprensione della geopolitica dell'energia. Ci eravamo effettivamente lasciati proprio all'inizio dell'ingigantimento del conflitto in Ucraina, appunto a febbraio del 2022. Tante cose sono successe nel frattempo, adesso poi ne parliamo, però ecco, volevamo fare il punto. L'idea della trasmissione era fare il punto. Allora avevamo parlato in tempo di pace, di relativa pace, avevamo parlato del ruolo prevalentemente nelle trasmissioni con Demostene, avevamo parlato soprattutto del ruolo del gas naturale in questo percorso verso l'abbandono delle fonti fossili, che comunque sono ancora no? Carbone, gas naturale e petrolio. Finora abbiamo parlato del petrolio, sono ancora, diciamo, il 70%, a parte in Europa, ma in generale nel mondo l'energia totale viene fornita in massima parte dalle fonti fossili, nonostante gli sforzi non cambia tantissimo. Sono successe tante cose. Abbiamo parlato all'epoca, visto che finora abbiamo parlato del petrolio, abbiamo parlato all'epoca del ruolo della Germania, che aveva assunto la Germania, del Nord Stream, che invece no, per vari motivi ne parliamo, non funziona più. E quindi niente, vi ridò la parola, caro comandante, caro Demostene, spero andare dopo il petrolio a parlare un po' del gas, come ci hai annunciato.
Sì, riprendo io la parola. Sì, Lorenzo, allora riprendendo un po' le fila del ragionamento, oggi leggevo un reportage di Mediapart sul Fatto Quotidiano rispetto, appunto, era focalizzato sulla Francia, quindi la presenza dei grandi petrolieri francesi di Total Energy alla COP28, ma più che questo dato mi aveva colpito il fatto che alla COP28 questo reportage segnalava la presenza di 2.456 lobbisti delle energie fossili che avevano diritto ai tavoli. Allora, senza entrare in merito da questo punto di vista, però questo è un chiaro segno, appunto, di quello che dicevamo, dell'impossibilità in questo momento di fare a meno di queste fonti fossili. E tra queste, appunto, come avevamo detto quando l'ultima volta sei venuto, mi rallaccio pure una intervista a Sul Sole 24 Ore di De Scalzi, dicendo che il gas viene visto come, appunto, un vettore importante per la transizione energetica, che è imprescindibile, ecco. Quindi rispetto a questo io avevo dato pure un dato all'inizio, che sono stati negli ultimi 20 anni raddoppiati la produzione, appunto, di gas. Questo è un altro aspetto, vero Demostene?
Sì, i consumi sono raddoppiati, passando da 2.000 a 4.000 miliardi di metri cubi, e appunto i consumi di gas naturale sono costantemente aumentati, tranne appunto l'ultimo anno, ma perché in Europa appunto si è verificato quanto sappiamo. Sì, rispondo anche a Lorenzo. Il peso delle fossili nel paniere energetico mondiale, Lorenzo, è attorno all'82%, una percentuale che si commenta da solo e che nel corso degli ultimi anni è calata veramente di molto 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 poco, e questo appunto a simboleggiare quanto difficile sia fare a meno delle fonti fossili in maniera significativa, sempre che qualcuno, è bene precisarlo a mio avviso, pensi che la transizione energetica possa avvenire in ambito capitalistico, quindi senza andare a modificare gli attuali rapporti tra forze produttive e rapporti di produzione, o più specificamente rapporti di proprietà. Perché invece, per chi ritiene che ciò non possa avvenire all'interno di questo sistema economico, ecco che la situazione si complica ancora di più e l'analisi si fa ancora più difficile. E un'altra precisazione, Lorenzo, attenzione, perché uno dei due gasdotti del Nord Stream, Nord Stream 2, in realtà è ancora funzionante, se non a rang a dimensioni ridotte. No, questo lo dico perché io sono di ritorno dal forum eurasiatico di Verona a tenutosi a Samarkand in Uzbekistan, dove il responsabile della fondazione dell'energia russa, Konstantin Simonov, massimi esperti di quel paese, in un'intervista concessa ai giornalisti italiani, e io ero presente nel corso di questa intervista, ha lanciato un messaggio molto chiaro all'Unione Europea, che io definirei, pur nella durezza, di apertura. Se qualcuno cerca un po' in rete troverà l'intervista a Simonov, credo anche trasmessa da Ottolina TV, dall'Antidiplomatico, da Dio Blu, canali del genere l'hanno riportata, dove per l'appunto il responsabile russo ci tiene a sottolineare questo aspetto, e quindi facendo capire che le forniture russe attraverso i fondali del Mar Baltico, seppure in maniera ridotta, potrebbero riaprire e ripartire in tempi relativamente brevi. Ma tornavo alla questione della COP21, io condivido con l'affermazione che faceva Jacopo: non si può fare a meno appunto di una discussione, anche delle contraddizioni che ovviamente emergono da quanto appunto hai fatto capire tu dalla COP28, nella quale, perlomeno nel documento finale, pur non facendo esplicito riferimento al cosiddetto phase out, scusate l'anglicismo, per quanto riguarda le fonti fossili, per la prima volta il termine fonte fossile entra nella risoluzione finale. C'è chi ha letto questo come un bicchiere mezzo pieno, c'è chi invece ha visto un'interpretazione opposta. A mio avviso, visto anche quanto diceva Jacopo in merito all'intervista sul Sole 24 Ore dell'amministratore delegato dell'ONU, ecco, bisognerebbe leggere con grande attenzione quella parte dell'intervista di Descalzi in cui si afferma che sì, la transizione energetica è doverosa, bisogna farla anche velocemente prima che scalda il tempo, ma l'offerta complessiva delle combustibili fossili non deve calare, e soprattutto all'interno di questa offerta il ruolo e il peso del gas naturale per il tema della transizione energetica rimane fondamentale. E questo si ricollega anche alle nostre interviste precedenti, se ricordate, ed emerge qui anche una, se non un paio di contraddizioni interessanti che vorrei velocemente porre alla vostra attenzione. E cioè, da una parte abbiamo Descalzi che dice le fonti fossili devono rimanere costanti nell'offerta e il ruolo del gas naturale, per i motivi che Lorenzo specificava nella sua introduzione, deve svolgere il ruolo di ponte. Ma dall'altra parte abbiamo l'Unione Europea che con il Repower EU si è data l'obiettivo di fare a meno di tutte le fonti fossili russe a partire dal gas naturale. Tant'è che noi vediamo che anche per quanto attiene il gas naturale si verifica non solo un processo di parziale sostituzione delle importazioni russe di gas naturale via tubo con le forniture del gas naturale di quel fatto statunitense, ripeto, seppure in ammontari minori, ma noi abbiamo nel contempo anche una fortissima riduzione dei consumi di gas naturale in Italia e in Unione Europea, non solo per cause fortunate di natura climatica, perlomeno nella stagione invernale precedente e chissà, forse anche per quella presente, ma soprattutto per una riduzione di quelli che sono i consumi industriali di gas naturale. Quindi, punto interrogativo, con quali conseguenze nel medio-lungo periodo sulla manifattura italiana ed europea? L'Istat l'altro giorno ci indica che nel cumulato gennaio-ottobre 2023, anno su anno, la produzione industriale italiana è meno 2,1%, scusate, meno 2,5%, quella manifatturiera meno 2,1%. La situazione della manifattura tedesca è ancora più grave. Quindi le conseguenze di questa diversificazione, sostituzione del gas naturale russo via tubo, con quello americano in particolar modo, che è ovviamente molto più costoso, sta avendo delle ripercussioni proprio in questi mesi. Stiamo cominciando a registrare un dato negativo dietro l'altro a partire dai primi mesi del 2023. Questo perché, come spiega il rapporto della Banca d'Italia uscito pochi giorni fa, gli effetti di incremento di prezzo del gas naturale e dei problemi dal lato dell'offerta del gas naturale si ripercuotono sull'economia di un paese in un arco temporale che è superiore rispetto a quanto si verificherebbe con il petrolio. Questo per una serie di specificità della materia prima e anche dei mercati di riferimento. Per cui il punto interrogativo è: ma l'Unione Europea quindi vuole fare a meno del gas naturale per la transizione energetica? Se sì, questo appare già in contraddizione con le parole di Descalzi. E se così fosse, con quali conseguenze? I dati ci dicono che nel corso del 2022, nonostante un calo dei consumi di energia primaria dell'Unione Europea e dell'Italia, sia l'UE sia l'Italia hanno aumentato non solo i consumi di petrolio, ma anche quelli di carbone. E quindi questo è una contraddizione, è un passo indietro se non due in termini di transizione energetica. I primi dati del 2023 continuano a registrare un incremento dei consumi di petrolio e conseguenza di un calo dei consumi di gas naturale, quindi di una sua sostituzione. Fortunatamente pare che il 2023 ci porterà un calo dei consumi di carbone e non un incremento come per il 2022. Ma insomma, le contraddizioni e i limiti di questa transizione energetica sono evidenti. Se mi permettete un altro parallelo molto interessante: se da una parte vediamo quindi l'Unione Europea che ripensa il ruolo del gas naturale come fonte ponte, dall'altra parte invece abbiamo una Cina che in un decennio diminuisce in termini relativi il peso del carbone nel proprio paniere energetico dal 69 al 55%. Lo aumenta in termini assoluti dell'8%, ma nel frattempo i consumi cinesi aumentano di quasi il 36%. E molto interessante sono gli incrementi del gas naturale attorno al 200% e soprattutto delle rinnovabili, che in un decennio toccano un incremento di quasi l'800%, tant'è che rinnovabili nel paniere energetico cinese del 2012 fanno fatica ad arrivare all'1% dei consumi di energia primaria cinesi, e l'ultimo dato del 2022 ci dice invece che questo spicchio è arrivato all'8%, tant'è che oggi la Cina non solo è il principale consumatore di carbone, ma è anche il principale produttore e consumatore di rinnovabili. Quindi una serie di elementi di luci ed ombre, passi in avanti e di contraddizioni da risolvere, che a mio avviso necessiteranno non solo di molto tempo, ma anche di molto denaro, di molti investimenti. E qui si apre l'altro grande capitolo: chi paga?
Certo, quindi sì, sei stato chiarissimo, perché questo vuol dire che ovviamente per attuare una vera transizione energetica ci serve l'energia, prima di tutto ci serve il lavoro e la ricchezza che viene prodotta per attuare posti di lavoro, perché ovviamente non si può attuare una transizione energetica in un periodo di recessione in termini appunto industriali. Quindi effettivamente è un problema molto molto complicato, come dicevi tu. Sì, sei stato molto chiaro: luci e ombre, contraddizioni enormi, soprattutto io li vedo tra quello che è l'economia, la geopolitica e la politica, quella che viene data in pasto a tutti noi giorno per giorno, facendoci credere cose che non sono assolutamente attinenti alla realtà.
Prego. Sentite?
Sì, prego.
Se mi permetti un paio di osservazioni su quanto stai dicendo, che a mio avviso è fondamentale. Io temo che non solo necessitiamo di molto tempo e anche di molto denaro, ma a prescindere dal fatto che qualcuno ritenga o meno che questo orizzonte sia oltre o all'interno delle compatibilità capitalistiche, io credo che non si potrà andare nella direzione della transizione energetica se non si rimetterà al centro della discussione economica il ruolo attivo in economia dello Stato. E quindi la necessità di ripensare, penso a quello che diceva Lorenzo all'inizio, al tema dei consumi, e quindi che cosa voglia dire una vita dignitosa, di quali bisogni materiali ed immateriali ha effettivamente bisogno l'essere umano, e senza dimenticare che siamo per l'appunto divisi in classi sociali e in paesi profondamente diversi da loro, e i consumi che abbiamo noi tre sono diversi da quelli di Elon Musk, ma sono anche diversi da quello di tanti africani e quello di tanti indiani. E questo aspetto mi porta a un altro tema più generale, ma non generico e fortemente sottaciuto, e cioè il timore che si sia passati da quella che negli anni Ottanta era la corsa al riarmo di reaganiana memoria a una sorta di corsa alla transizione energetica, dove per l'appunto il tema del green c'era in fondo la nascita di una nuova guerra fredda, non più combattuta tra Stati Uniti e Unione Sovietica, ma tra Stati Uniti e Cina. Infatti, se pensate al tempo, gli Stati Uniti riuscirono ad imporre all'Unione Sovietica la corsa al riarmo che dissanguò e provocò il crollo dell'Unione Sovietica, beh, bisogna domandarsi se oggi gli Stati Uniti e più in generale il blocco occidentale riuscirà ad imporre alla Cina tempi e modi di questa transizione. La mia impressione è che la Cina, proprio perché parte da un paniere energetico che presenta ancora un grande peso del carbone, ovviamente dovrà investire una quantità di denaro di gran lunga superiore rispetto a quello dei paesi con paniere a capitalismo avanzato. E quindi questo è un altro fenomeno, un altro aspetto che si cela dietro al tema della transizione energetica, forse quello più importante, forse quello che dovremmo utilizzare per leggere anche il dietro le quinte della COP28, ma che ahimè viene troppo poco dibattuto.
Beh, questo che dici infatti era quello su cui riflettevamo anche ieri, insomma è un argomento che dovremmo sicuramente approfondire, lo dicevamo ieri, adesso ci adopereremo anche per fare una riflessione più approfondita da questo punto di vista. L'unica cosa che dico è anche se uno guarda la Cina, noi li chiamiamo paesi in via di sviluppo, il problema è che la Cina in questi ultimi 20 anni ha tirato fuori dalla povertà più di 500 milioni di persone. Ora, questo tirar fuori dalla povertà 500 milioni di persone cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo: bruciare carbone, vuol dire bruciare petrolio, industrializzarsi, quindi è un problema. Non si può pretendere anche, no, appunto questa è una guerra fredda, gli americani pretendono determinate cose da questo punto di vista, quando loro, i cinesi, possono dire: ma noi abbiamo ancora un problema di sviluppo industriale, di tirar fuori proprio materialmente la gente dalla povertà, così come l'India.
Esattamente, se pensi che anche questo problema riguarda ancora qualche centinaio di milioni di indiani che non potranno che utilizzare carbone, tant'è che il peso del carbone nel paniere energetico indiano attuale è in termini relativi analogo a quello della Cina, e non si esclude che quello indiano, proprio perché l'India parte da più indietro, mi si conceda l'espressione, possa anche aumentare nel prossimo futuro. Quindi questo è, a mio avviso, l'aspetto centrale. Dalla corsa al riarmo alla corsa alla transizione energetica è il contesto, è l'orizzonte geopolitico all'interno del quale noi dobbiamo analizzare questo aspetto, senza ovviamente dimenticare gli elementi di classe accanto a quello che vede lo scontro tra paesi con panieri energetici diversi tra loro.
Caro Demostene, quanti spunti di riflessione, in realtà molti, in realtà stavo pensando proprio alla distanza tra mondi, no? E di quello pure oggi riflettevamo su Jacopo per un'ipotesi di future riflessioni. Quanta distanza tra mondi, quello più cristallino dell'evidenza, no? del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, e quanto poi, no, la realtà, come hai riportato la cifra corretta di utilizzo delle fonti fossili, la realtà invece ti riporta al dato reale, e in più al discorso di cosa c'è bisogno per averci una vita piena, per essere felici e quindi non sopra consumare, e non restare indietro. Sì,
io non sono un difensore, per essere chiaro, della decrescita felice. Io amerei riproporre la domanda che nel Novecento si ponevano i nostri padri e i nostri nonni: del che cosa produrre, dove produrre, attraverso quali tecniche e forme organizzative del lavoro. E ciò ovviamente pone un problema non indifferente: produrre a favore di chi e produrre contro chi. È un altro aspetto politico del quale, insomma, non possiamo far finta che non esista.
No, certo, appunto, ritorni al pensiero novecentesco delle varie strategie, no, giustamente, che invece attualmente però sembriamo andare, come hai descritto perfettamente, in direzioni decisamente opposte, va? Insomma, soprattutto qua da noi. Anche il discorso, a parte tutto, il discorso pubblico da noi non è neanche paragonabile neanche a un minuto di quello che abbiamo detto, cioè a parte le cose che ho detto io, ma insomma le cose che hai detto tu, hai detto con Jacopo, il discorso pubblico italiano è lontanissimo, anche europeo se vogliamo, no? Almeno quello che arriva alle persone comuni.
Assolutamente, non si parla mai del ruolo. Ma parlare del ruolo dello Stato vuol dire poi, per quanto attiene alla transizione energetica, vuol dire parlare di programmazione economica, come tra l'altro prevede la nostra Costituzione. Ma allora, tanto per stare a casa nostra, ENI non dovrebbe essere quella che è, cioè rispondere agli azionisti, ma rispondere a una determinata politica. Per cui, insomma, siamo già purtroppo molto distanti dalla realtà politica di casa nostra.
No, certo. Senti, se sei d'accordo, visto che sono le 9:05, ci potremmo pure, per non tenerti al telefono, è un'ora che siamo al telefono, quindi ci avrai l'orecchio lesso, quindi noi magari ti saluti, ringraziamo, no, comandante, che dici?
Sì,
ovviamente ti rinvitiamo quando ti pare, perché...
Sì, perché questa riflessione sulla transizione, sulla lotta al cambiamento climatico e appunto la questione geopolitica si intrecciano indissolubilmente, quindi...
Sì, no, poi parlando con te, tutte le volte noi che facciamo, magari abbiamo fatto altre trasmissioni, no, anche di approfondimento, molto di studio, insomma, nel caso nostro, per esempio, delle basi tecnico-scientifiche dei rapporti dell'IPCC, eccetera eccetera, alla fine ci manca sempre quest'altro lato. Quindi infatti quello che progettavamo con Jacopo era di fare una specie di tavola rotonda, invitando pure qualche altro ospite più della parte scienza, in modo tale di confrontarci pure alla fine, poi, perché c'è la scienza che a questo punto assume un ruolo che non è più di semplicemente di fornitura di argomentazioni, ma diventa di indirizzo, no? Diventa geopolitico, lo dice la scienza, è diventato da qualche anno, anche durante il Covid, il mantra per giustificare qualsiasi cosa era come lo dice l'Europa, no? Nella vulcata, quello che diciamo per scherzo. E quindi riflettere un pochino sul ruolo che deve assumere anche la comunità scientifica, che non deve limitarsi soltanto a fornire dati, insomma, alla fine entra in gioco, perché viene o pilotata o addirittura peggio. È una riflessione che potremmo fare insieme, se ti va di illuminarci.
Assolutamente sì, per un motivo molto semplice, e cioè, così come voi, e ve ne sono grato sinceramente, sentite la necessità di approfondire la parte, chiamiamola, geopolitica ed economica. Io, che ho una formazione economica e che appunto mi occupo di geopolitica dell'energia, sento invece fortissimamente la necessità di aprire la questione scienza. Sento la necessità di un dibattito aperto anche tra appunto fisici, climatologi, e non solo, che possano portare anche ad opinioni diverse, anche a scontri tra loro rispetto al tema del cambiamento climatico, rispetto al tema della CO2. Io ad esempio riporto sempre le parole del summit di Samarcanda, uno scienziato russo che tra le principali cause del cambiamento climatico, prima ancora dell'emissione della CO2, faceva riferimento alla diversa inclinazione dell'asse terrestre. Riporto le sue parole. Detto ciò, mi piacerebbe tanto appunto imparare ed ascoltare, perché questi aspetti non li conosco in maniera approfondita, ma mi rendo conto che per il mio lavoro sono fondamentali, per cui ben venga la trasmissione di approfondimento.
Allora, sarebbe carino, sarà carino fare una tavola rotonda. Abbiamo invitato recentemente un collega di Jacopo, no? Perché è fisico, che è Silo Slabini, che è molto è un gran comunicatore pure dal punto di vista scientifico, quindi sarebbe carino, sperando che gli ascoltatori e le ascoltatrici siano d'accordo con questa necessità di fare una specie di tavola rotonda trasversale, così ne parliamo pure, perché effettivamente, al di là delle cose di casa nostra che sono un po' pittoresche queste del negazionismo, effettivamente si muovono anche altre cose sulle cause del riscaldamento globale, e spesso sono strumentali anche le varie ipotesi, però è giusto, è necessario per noi, soprattutto per noi, cioè noi due più te, approfondire anche questi temi per capire un attimo come orientarci, perché poi in fondo siamo tu approfondisci un aspetto, noi e io il comandante Jacopo siamo degli osservatori esterni, in causa c'entriamo relativamente, visto che
molto volentieri, anche perché stimo Silo Slabini, quindi mi piacerebbe molto, molto ascoltare anche la sua opinione, o di chi ritenete voi.
Allora, ci proviamo.
Sì.
Va bene, allora siamo arrivati,
dobbiamo approfondire.
Ti saluto, siamo arrivati agli sgoccioli. Allora ti ringrazio tanto.
Buon anno,
se non ci vediamo prima su queste onde, su queste frequenze. Io intanto lascio la parola a Lorenzo e approfitto, saluto a tutte le radioascoltatrici.
Poi facciamo la chiusura, adesso mandiamo un pezzetto, salutiamo Demostene e poi facciamo la chiusura insieme.
Hai ragione. Hai ragione.
Non sia mai che finiamo puntuali.
Perché pure noi siamo, ci risentiamo l'anno nuovo, quindi dobbiamo fare.
Infatti, dobbiamo fare i saluti fatti bene, e poi non sia mai che finiamo troppo presto, che poi c'è l'elettrodo dopo, che se no poi si abitua che gli finiamo presto e non si deve.
Io pensavo invece volevamo essere precisi.
No,
mi sono sbagliato, scusate. Va bene, Demostene, ti saluto, grazie ancora per il contributo.
Grazie a voi, buona fine, buon inizio, e anche ai vostri radioascoltatori. Un abbraccio.
Grazie.
Ciao.
E a voi.
ed eccoci qua, anche se volevamo utilizzare tutto lo spazio a disposizione per dare fastidio ad Elettro, che nel frattempo è arrivato, e quindi sfumiamo questa bellissima canzone. È colpa della trasmissione. scherziamo, era Underwater Love dagli anni profondi, anni 90, degli Smoke City, te la ricordo, bellissima, è la versione quella corta, perché poi c'era la versione a 7 minuti addirittura, insomma fantastico, riscoperto da poco. E, caro comandante, allora niente, noi ci risentiamo l'anno nuovo con la nostra trasmissione, mi sa proprio poi pure nel profondo gennaio, perché se non mi ricordo male l'8 gennaio ricomincia Miriam con Antropologica. Non so se c'è lunedì prossimo. Lunedì prossimo, siamo l'ultima trasmissione. Siamo l'ultima trasmissione dell'anno. Io volevo anche a Natale. Vabbè, allora niente, salutiamo tutte e tutti. E grazie di averci ascoltato. Speriamo di avervi fatto passare un'ora interessante. Demostenes è sempre illuminante sotto tutti gli aspetti. In realtà, a questa trasmissione fornisce un'ottica che noi normalmente, almeno io personalmente, insomma, che normalmente non riusciamo ad avere, insomma, e quindi ci permette di allargare. Sarebbe bello veramente organizzare questa.
Certo, perché poi l'avevamo sempre detto, no? Parlando dell'IPCC, del rapporto che dal punto di vista scientifico era molto, diciamo, l'IPCC si spende molto, è molto rigoroso, però poi avevamo sempre intravisto una debolezza poi sul che fare appunto poi implica aspetti politici, geopolitici di grande interesse, per cui l'IPCC sta sempre un po'.
Sì, c'aveva questi aspetti di ingenuità, no, che abbiamo notato questi aspetti di ingenuità che danno per scontato la continua crescita, e soprattutto danno un sacco ripongono tanta fiducia in tecnologie, appunto, per esempio lo stoccaggio della CO2, in tecnologie che tutto sommato non sono neanche lontanamente mature, ma in realtà non sono. Non esistono, insomma, è come il nucleare di quarta generazione, ecco, tanto per citare un'altra invenzione dei tempi moderni, come la brillantina Linetti. Insomma, vabbè, dopo questa stupidaggine salutiamo tutte e tutti, soprattutto chi ci ha ascoltato in condizioni di privazione della propria libertà. Ricordiamo a tale proposito che il 31 dicembre vi dico l'appuntamento, il 31 dicembre 2023 alle 10 in via Bartolo Longo a Rebibbia c'è l'iniziativa tradizionale, il presidio intorno alle mura del carcere di Rebibbia, quindi in via Bartolo Longo domenica 31 dicembre alle ore 10 a Rebibbia, tradizionale appuntamento. A sempre in questo ambito qui ricordiamo che è uscita la Scarceranda 2024, Scarceranda costituita dall'agenda più l'altra pubblicazione, che la trovate qui alla radio e in tutti in alcune librerie e in alcuni spazi di movimento. Sul sito della Rado ondarossa.info c'è l'elenco degli store, diciamo, per dirla all'inglese, dei posti in cui si può acquistare. E detto questo, anche sul sito della radio c'è tutte le modalità per cui potete contribuire a questa fenomenale avventura che è Radio Onda Rossa, che trasmette dal 77 senza pubblicità, senza padroni e senza quindi condizionamenti, e ci permette appunto di approfondire come ci pare i temi dell'energia, come abbiamo fatto oggi, e gli altri temi di entropia massima. Detto questo, sabato che arriva c'è una manifestazione a sostegno della popolazione palestinese, è arrivata adesso Roma 23 dicembre ore 15 a Largo Corrado Ricci, è arrivata adesso l'email, e ci seguiranno sicuramente aggiornamenti dalla radio. E detto questo, caro comandante, salutiamo,
auguriamo buone feste, buona fine, buon principio,
esatto,
e ci sentiamo
presto, e lasciamo finalmente lo spazio libero al grande Elettrodo, che insomma, che
una
di musica,
bella felpa del Joy Division,
esatto, meraviglioso. Ciao ciao.
Venha aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Que coisa louca. Venha aqui pra cá, eu quero te beijar na sua boca. Que boca gostosa.